Grazie, Andrea Melodia.
Grazie, data l'ora mi sforzo di darvi in estrema sintesi quelle che sono le mie personalissime, diciamo, conclusioni al termine di tutti i discorsi ascoltati, interessantissimi. In particolare mi riconosco molto nelle conclusioni di Sorice ed anche in quelle di Gianni Bellisario. Io credo che la tentazione di considerare il servizio pubblico in un'ottica, diciamo, di destrutturazione sia molto forte, perché ciascuno di noi si rende conto di quanto sia difficile ormai identificarlo in un'azienda, in un canale, in altre, o in un portale internet o in qualsiasi altra forma organizzata di comunicazione. Il servizio pubblico sembra sempre più, proprio nell'opinione comune, se ancora c'è, essere più che altro un modo di essere, un modo di rapportarsi con gli altri, di connettersi con gli altri, di produrre comunicazione, non finalizzando tutto ciò solamente o prioritariamente al profitto o all'intrattenimento, ma, diciamo, per usare un concetto classico, ma al bene comune, alla promozione di se stessi e della comunità all'interno di un principio generale di bene comune. Tutto questo, tuttavia, è un percorso, cioè questo tipo di prospettiva è un percorso alla fine sbagliato, insufficiente, inutile. Perché? Intanto perché ci si infila in una sorta di labirinto inestricabile, perché diventa impossibile distinguere, identificare, promuovere, finanziare iniziative di servizio pubblico in questa ottica destrutturata. E poi perché, come ci è stato detto, ricordato, fare servizio pubblico richiede necessariamente che si rispettino alcune condizioni generali, quella dell'accesso universale, che io continuo a ritenere che sia assolutamente importante, centrale, e mi piace la prospettiva dell'accesso 2.0 di cui ci parlava Sorice, quello della ricerca di una dimensione industriale. Il servizio pubblico lo si può realizzare solo all'interno di un percorso che sia razionale, che tenga conto della dimensione globale della nostra esperienza di comunicatori e così via. D'altra parte è inevitabile ritenere che un servizio pubblico si debba riferire ad alcuni valori condivisi, senza i quali non si capisce di quale pubblico parliamo. Allora, come si fa a pensare al servizio pubblico senza pretendere che rispetti la democrazia, il pluralismo, la tutela delle minoranze, e ci aggiungerei anche la tutela delle maggioranze, tanto per intenderci, e aggiungerei come ciliegina mia personale la tutela dell'intimità, che è qualcosa di diverso dalla privacy. La privacy mi sembra sempre più un modo per nascondere le magagne, mentre invece la tutela dell'intimità è forse un concetto che ci riporta ad una dimensione valoriale un pochino più ricca e più significativa. È chiaro che in una dimensione di questo genere, che deve essere industriale, che deve essere a dimensione tendenzialmente globale e che certamente non può rifarsi ad alcuna nostalgia verso il vecchio modello pedagogico, il problema del servizio pubblico si riconnette col problema della politica. Chi legittima il servizio pubblico? In che modo la politica può legittimare il servizio pubblico? E qui emergono tutte le difficoltà, perché oggi anche la politica non sempre sembra rispettare alcuni principi, tipo la tutela delle minoranze, tipo il pluralismo. Ci sarebbe tutto il discorso da fare sul territorio, che sarebbe lungo, lo salto, perché io credo che Rai 3, uno dei fallimenti di Rai 3 sia anche quello del fallimento della sua politica di territorio, che è stata una cosa non da poco. Forse oggi non avremmo certe risposte territorialmente dirompenti anche in Italia se ci fosse stata una politica di servizio pubblico territoriale, che probabilmente non era solo responsabilità di Rai 3, era responsabilità della Rai nella sua globalità. No, certamente non era nelle corde di Guglielmi, sì, questo lo sappiamo. Sì, no,
dopo,
no, vabbè, non voglio polemizzare.
La narrativa nazionale, Ciccia.
Non voglio polemizzare con te, Stefano.
No, ma non so,
credo che voi abbiate semplicemente ripreso in mano una situazione che era già compromessa.
È così. Però.
Quindi, insomma, legittimazione della politica comunque è necessaria. Senza legittimazione della politica come si costruisce il servizio pubblico? Qui c'è il problema della costituzionalizzazione del servizio pubblico, di cui oggi non si è parlato molto, ma sul quale peraltro si è parlato in passato abbondantemente. Ultimo discorso, la coesione sociale. Qualcuno sembra dire che forse la coesione sociale non è poi così necessariamente un elemento indispensabile del servizio pubblico. Balassoni ci diceva che per Channel 4, proprio perché tutto si frammenta, serve il servizio pubblico come agorà, però io dico che oggi anche l'agorà spesso rischia di promuovere la frammentazione. A questo punto dove va la coesione sociale? Cioè, io quando vedo certe trasmissioni televisive che sono assolutamente di agorà, che promuovono sistematicamente la frammentazione, mi sento molto, molto, molto preoccupato.
È il problema dell'agorà.
È il problema dell'agorà, certo, però voglio dire, allora o ci sono
della creazione di nuove oligarchie,
o ci sono alcuni valori condivisi, oppure non ci siamo. Allora, io credo che la coesione sociale oggi sia comunque uno dei valori sui quali il servizio pubblico deve puntare necessariamente, perché sono convinto che comunque sia siamo di fronte ad una serie di potenziali crisi della società, di cui la crisi ambientale, la crisi che deriva dai flussi migratori sono solo alcuni esempi eclatanti, ma ce ne sono tanti altri, che fanno sì che rifiutare, nascondersi il problema dell'utilità di un servizio pubblico in questa ottica di ricostruzione di una potenziale coesione sociale di fronte alle crisi che ci contornano sia assolutamente essenziale. Quindi credo che lo sforzo culturale e politico per ricostruire le condizioni oggi lontanissime dal realismo di necessità di un servizio pubblico a livello collettivo vadano comunque perseguite con molta determinazione, ed è per questo che sto in Infocivica. Grazie.